San Massimiliano Maria Kolbe e la massoneria. Articolo di padre Paolo Maria Siano pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana. Casa Mariana Editrice, numero 1 del 2025. Quinta parte dell'articolo. Cenni biografici. Ancora Agnie Bogalanov, 1936-1939. Nel 1936 padre Massimiliano rientra in Polonia per il nuovo capitolo provinciale, nel corso del quale viene eletto superiore di Niepokalanov. I padri capitolari, informati delle cattive condizioni di salute di padre Kolbe, che in Giappone era spesso costretto a letto, concordano di farlo ritornare a Niepokalanov affinché nel clima natio possa dedicarsi allo sviluppo apostolico del vasto complesso e alla formazione religiosa dei frati. Il triennio del suo superiorato è davvero l'età d'oro di Niepokalanov. Padre Kolbe si interessa anzitutto di rafforzare nei frati la conoscenza e lo spirito della milizia dell'Immacolata. Li assiste paternamente, tiene loro frequenti esortazioni e conferenze. In una lettera indirizzata a Mugen Saino Sono, così scrive padre Kolbe: «Ho organizzato il mio tempo in questo modo. Fino a mezzogiorno rimango in stanza e ricevo i fratelli che hanno qualcosa da dirmi o hanno bisogno di consultarmi. Mentre nel pomeriggio desidero visitare ogni ambiente, ogni officina di lavoro e andare a trovare ciascuno sul posto di lavoro, sia di giorno che di notte». Il 7 luglio 1936, a conclusione dei lavori del capitolo provinciale, il padre generale padre Beda Hess visita Niepokalanov e rimane assai edificato dalla marianità, dalla povertà francescana, dalla carità fraterna, dal silenzio, dall'attività editoriale e dall'esatta osservanza regolare che vi regnano. E non manca di notare che Dio e l'Immacolata assistono l'opera, la quale, confidando nel loro aiuto, cresce in vocazioni religiose e sacerdotali. L'8 dicembre dello stesso anno, padre Massimiliano promulga il nuovo ordinamento di Niepokalanov, che prevede la divisione della milizia dell'Immacolata per settori. Milizia dell'Immacolata per Niepokalanov, milizia dell'Immacolata per la Polonia, milizia dell'Immacolata mondiale e milizia dell'Immacolata generale. Inoltre, i settori lavorativi ricevono la seguente suddivisione: studio dei mezzi, produzione, riproduzione, spedizione, economato. Nel campo editoriale si registra un progressivo sviluppo, in particolare con la tiratura del piccolo giornale, in costante aumento, e con la stampa di altre pubblicazioni. Inoltre, con l'aiuto del cardinale Lond, primate di Polonia, e del cardinale Kakowski, arcivescovo di Varsavia, padre Kolbe riesce a respingere gli attacchi di un prelato polacco che cerca di infiltrare nella redazione del piccolo giornale alcuni suoi collaboratori con lo scopo di distruggere il quotidiano. Padre Massimiliano spera che la redazione del piccolo giornale passi completamente ai frati, lasciando ai laici solo la cronaca e la stesura degli articoli. I frati si impegnano a setacciare le notizie fornite dai redattori laici per evitare cose sconvenienti. Questi ultimi, tra l'altro, tagliano gli articoli in modo da non riportare sempre fedelmente il pensiero dell'autore. L'8 dicembre del 1937, dai microfoni della Radio Nazionale Polacca di Varsavia, padre Kolbe parla della milizia dell'Immacolata e di Niepokalanov, riscuotendo grande successo presso gli ascoltatori polacchi. E il 2 febbraio dell'anno seguente, presso la stessa emittente radiofonica, espone l'attività di Niepokalanov nel 1937, chiedendo la collaborazione con offerte e vocazioni e pianifica l'incremento degli iscritti alla Milizia dell'Immacolata. Padre Colbe spiega che nell'anno precedente hanno perseverato l'80% degli aspiranti, l'86% dei postulanti, l'88% dei novizi, il 93% dei frati con voti temporanei e il 100% dei frati con voti perpetui. E commenta tali statistiche. Coloro che non hanno di mira esclusivamente la propria santificazione e lo sforzo per dare il proprio contributo per la santificazione degli altri, ma aspirano unicamente a migliorare il proprio tenore di vita materiale o ad apprendere un mestiere, oppure hanno di mira altre considerazioni puramente umane, non troveranno soddisfazione in convento e prima o poi lo abbandoneranno. Nel giorno dell'Immacolata Concezione dell'anno 1938 è inaugurata a Niepokal Lanuf la stazione radiofonica che trasmette anche nella domenica successiva. Ma a causa della presenza di elementi anticlericali tra le fila del governo, Padre Colbe non ottiene la facoltà di impiantare stabilmente la suddetta emittente, la quale, finché non arriverà l'autorizzazione scritta del governo, mantiene la caratteristica di radio per dilettanti e radio amatori. Inoltre, dopo la trasmissione del 1938, egli non avrà la possibilità di intervenire ancora ai microfoni della Radio Nazionale, che solo dietro forte richiesta degli ascoltatori si limiterà a presentare periodicamente un notiziario su Niepokal Lanuf. Nel giugno del 1939 Padre Colbe traccia uno schema dell'organizzazione di Niepokal Lanuf, la quale è strutturata in 12 settori controllati dalla direzione. Milizia dell'Immacolata per Niepokal Lanuf, Milizia dell'Immacolata per la Polonia, Milizia dell'Immacolata per il mondo, Economato, studio, produzione, riproduzione, spedizione, strumenti, edilizia, comunicazioni, settore, sicurezza. Al capitolo provinciale dell'agosto 1939 si stabilisce la divisione di quella che era sino ad allora l'unica provincia polacca dei frati minori conventuali, dedicata a Sant'Antonio e al beato Giacomo da Strepa, con sede a Cracovia. Viene infatti eretta canonicamente la seconda provincia polacca dedicata alla Beata Vergine Maria Immacolata, con sede a Varsavia e dalla quale dipende anche la numerosa comunità di Niepokal Lanuf con i suoi circa 762 frati. I padri capitolari manifestano la loro fiducia in Padre Massimiliano e lo confermano per il triennio successivo come superiore della città polacca dell'Immacolata. Dalla prigionia al martirio 1939-1941. Nel settembre dello stesso anno scoppia la Seconda Guerra Mondiale con l'invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche. Per motivi di sicurezza il ministro provinciale padre Mariano Mazurek, su consiglio delle autorità distrettuali, dispone l'evacuazione da Niepokal Lanuf della maggior parte dei frati. Solo una quarantina di religiosi, tra cui padre Colbe e il vicario padre Pio Bartosik, restano nel grande convento. Il 7 settembre avviene la prima incursione dell'aviazione tedesca e ben 4 bombe di calibro minore cadono su Niepokal Lanuf. Dopo circa una settimana, le truppe tedesche occupano il convento, operano devastazioni, mettono a soqquadro le celle dei frati e requisiscono varie macchine tipografiche. Il 19 settembre 1939, padre Massimiliano e i suoi frati sono arrestati dai soldati tedeschi e deportati in Germania, nel campo di Lambsdorff, oggi Lambinovice, dove rimangono per 2 giorni, e poi in quello di Amatiz, oggi Gebize, dal 24 settembre al 9 novembre dello stesso anno. Vengono poi ricondotti in Polonia e imprigionati a Ostrzów fino all'8 dicembre, giorno della loro liberazione. Fra Hieronymus, dell'ordine dei frati minori conventuali, testimonia al processo apostolico di Varsavia circa il periodo della prigionia nei 3 campi sopra menzionati. «Sono stato con il servo di Dio in questi lager. Ivi il padre Kolbe pregava molto assieme a noi. Teneva per noi conferenze, organizzava ritiri spirituali. Organizzava assieme a noi le funzioni del mese di ottobre, alle quali partecipavano anche i prigionieri secolari. Il servo di Dio confessava i prigionieri. Sopportava la prigionia con serenità d'animo e con sottomissione al volere di Dio. Dai lager fummo liberati l'8 dicembre dell'anno 1939. Il 9 dicembre facemmo ritorno al convento. Non ho notato che il servo di Dio abbia provato odio per i nazisti. E ancora, quando nei lager preventivi soffrivamo una fame acuta, il freddo, quando dormivamo sotto le tende in terra su della paglia, ed era già novembre con neve e geli, quando non avevamo acqua da bere, non avevamo cambiato biancheria da 3 mesi, mentre gli insetti e la sporcizia ci tormentavano, il servo di Dio sopportava tutto con serenità e gioia, perché poteva in tale modo dimostrare il suo amore a Dio. Rientrato in Dniepr Kalanov, saccheggiata e devastata dai nazisti, padre Kolbe cerca di far tornare i frati dispersi e chiede alle autorità tedesche l'autorizzazione ad accogliere tutti i frati membri di Dniepr Kalanov che sarebbero tornati al convento. La vita regolare è ripristinata e l'adorazione al Santissimo Sacramento diviene la più importante attività dei frati. L'infermeria, il piccolo ospedale, la sezione meccanica, la falegnameria e altri settori di Dniepr Kalanov svolgono un preciso servizio anche per gli abitanti delle zone vicine. Pochi giorni dopo il ritorno di padre Kolbe e dei suoi frati, le autorità del Terzo Reich inviano a Dniepr Kalanov circa 3.500 profughi, di cui 2.000 polacchi e 1.500 ebrei. Inizia pertanto una notevole attività caritativa dei frati per i nuovi ospiti e anche per gli abitanti delle zone vicine. Gli ebrei, prima di lasciare Dniepr Kalanov su ordine dei tedeschi, esprimono la loro viva gratitudine per la straordinaria bontà che padre Massimiliano e i suoi frati hanno manifestato loro. In alcune sue lettere, padre Kolbe scrive sull'occupazione tedesca di Dniepr Kalanov e sull'apostolato mariano che si cerca di svolgere tra gli stessi soldati e ufficiali tedeschi. Padre Massimiliano esorta ad amare e a pregare per la conversione dei soldati tedeschi, e a molti di loro egli riesce a donare medaglie miracolose della Beata Vergine Maria. Nel febbraio 1940 egli scrive all'ufficiale distrettuale tedesco, sollecitando l'autorizzazione per continuare la stampa del Ritzers Dniepr Kalanei e precisando che egli non ha odio per nessuno sulla faccia della terra e che la rivista ha scopo prettamente religioso. Nel luglio del 1940 padre Kolbe scrive ai frati che dimorano fuori Dniepr Kalanov pubblicando vari brani di lettere di fratelli che rimpiangono con nostalgia la vita conventuale e bramano di poter rientrare nella città dell'Immacolata. Padre Kolbe comunica loro che il numero dei religiosi ora dimoranti in Dniepr Kalanov è giunto a circa 1/3 del numero complessivo di frati, circa 762, che lì viveva prima del settembre 1939. Inoltre l'adorazione all'Eucaristia è perpetua e l'autosufficienza materiale di Niepukalanov permette di aiutare sia i profughi che la gente dei dintorni. Nell'ottobre 1940, ancora con grande premura, padre Kolbe esorta al rientro in Niepukalanov soprattutto quei frati che senza necessità dimorano ancora fuori convento, avvisandoli del pericolo che si affievolisca in loro l'amore alla vocazione e alla vita religiosa. E li avvisa che il padre provinciale, al termine della sua visita canonica in Niepukalanov, ha ordinato che i frati tornino al convento entro il 24 novembre dello stesso anno. Durante l'anno 1940 padre Kolbe cerca di ottenere dall'ufficio di istruzione popolare di propaganda nazista in Varsavia e dalla Gestapo il permesso di riprendere la pubblicazione delle Ritzers Niepukalanei. Ma sebbene la cancelleria del governatorato generale tedesco di Varsavia conceda il detto permesso, la Gestapo invece proibisce che siano tolti i sigilli alle macchine tipografiche rimaste in Niepukalanov. Nel febbraio 1940 una rivista filonazista di Varsavia accusa i frati di attività sovversiva contro il regime. Nonostante tali difficoltà, padre Kolbe spera ancora di ottenere il permesso per la stampa delle Ritzers e l'ufficio di propaganda, dopo un ulteriore rifiuto nel mese di luglio, finalmente, in data 20 novembre 1940, accorda l'autorizzazione a stampare solo una volta i Ritzers Niepukalanei e a distribuirlo solo nel territorio del distretto di Varsavia. L'8 dicembre dello stesso anno sono pronte 120.000 copie delle Ritzers nel numero unico di dicembre 1940, gennaio 1941. Intanto si lavora per preparare il secondo numero delle Ritzers e perciò il 13 gennaio 1941 padre Kolbe chiede all'ufficio dell'istruzione popolare di Cracovia la facoltà di continuare la pubblicazione della rivista. Ma il 30 gennaio ne riceve la proibizione e le autorità tedesche di Cracovia ordinano a quelle di Varsavia di non concederne il permesso nemmeno all'interno del loro distretto. Le autorità distrettuali tedesche, ben conoscendo la spiccata personalità religiosa e culturale di padre Kolbe e la sua grande notorietà in Polonia, cercano di cattivarselo e nell'estate del 1940 gli manifestano il loro gradimento qualora egli, il cui cognome sembra di origine tedesca, assuma la cittadinanza germanica e si iscriva nella Volksliste, la lista degli oriundi tedeschi. Ma padre Massimiliano rifiuta l'interessato invito dei tedeschi, dichiarandosi polacco, e il 17 febbraio 1941 viene arrestato dagli agenti della Gestapo insieme ad altri confratelli sacerdoti. Il ministro provinciale, padre Mazurek, cerca di ottenere la scarcerazione di padre Kolbe, ma la Gestapo di Varsavia gli mostra un verbale firmato da un ex frate di Niepukalanov, Francesco Rembitz, espulso dal convento per aver coniato monete false, il quale ha accusato padre Massimiliano di attività sovversiva antitedesca. In realtà si scoprì in seguito che proprio la Gestapo ha convocato nei suoi uffici il Rembitz, ponendogli alcune domande su presunte attività antitedesche del Kolbe, e l'ex frate ha decisamente negato di essere a conoscenza di simili cose. Poi gli agenti della Gestapo gli hanno fatto firmare un verbale redatto in tedesco e il Rembitz, non conoscendo la lingua tedesca e perciò nemmeno il contenuto del detto verbale, si è trovato costretto a firmarlo. Circa i veri motivi dell'arresto di padre Kolbe, occorre osservare che la Gestapo conosceva bene l'atteggiamento del piccolo giornale verso l'ideologia nazista. Infatti, già prima della guerra, il quotidiano di Niepukalanov aveva criticato negativamente la persecuzione nazista ai danni della Chiesa cattolica e la politica bellica tedesca nei confronti dei paesi confinanti. Inoltre, i nazisti avevano pianificato l'eliminazione della classe intellettuale e dei personaggi più influenti della Polonia, che poi attuarono con arresti e fucilazioni in massa. Dunque, la radicale incompatibilità della fede cristiana e perciò dello spirito di Niepo Kalanów con l'ideologia nazista fu il vero motivo che spinse la Gestapo a montare quell'accusa ai danni di padre Kolbe, servendosi dell'ignaro Rembits. Dal febbraio al maggio 1941 padre Kolbe è prigioniero al carcere Pawiak di Varsavia. Edoardo Gniadek, compagno di prigionia di padre Massimiliano, attesta che una volta un soldato delle SS ispezionò la loro cella e vedendo che il frate indossava l'abito religioso gli afferrò il crocifisso del rosario e gli chiese se credesse in esso. Padre Kolbe rispose positivamente e la SS lo schiaffeggiò con rabbia. Poi gli ripeté ancora quella domanda e ricevendone la stessa risposta colpì ancora il frate. Il signor Gniadek rimase particolarmente edificato dalla pazienza e dallo spirito di preghiera e raccoglimento manifestato da padre Kolbe durante la detenzione. Padre Ladislao Zwies, sacerdote pallottino, dichiara che il 28 maggio 1941 320 prigionieri, tra i quali c'era anche lui, furono trasportati dal Pawiak al campo di Auschwitz. Appena il convoglio partì, qualcuno intonò canti religiosi nazionali. Era padre Kolbe, che con i canti e i suoi racconti cercava di rianimare i prigionieri in quell'ambiente deprimente. Ad Auschwitz, padre Kolbe è sottoposto dai nazisti a duri lavori e abbattiture, per il semplice motivo di essere sacerdote cattolico. Sfinito dalle percosse e dalle varie sofferenze, viene ricoverato nell'ospedale del campo. Durante la sua prigionia, padre Massimiliano si distingue per la eroicità con cui pratica le virtù cristiane. In un ambiente dove domina l'istinto di conservazione, padre Kolbe riesce a sacrificarsi per gli altri, infonde speranza nei compagni di prigionia, li esorta alla carità fraterna e al perdono, ne ascolta anche le confessioni, dialoga con loro su argomenti religiosi, assolve i moribondi. Verso la fine di luglio fugge un prigioniero e il comandante nazista del campo decide, secondo la prassi, di scegliere 10 prigionieri e in segno di rappresaglia destinarli al bunker della fame. Allorché uno dei 10, il sergente polacco Francesco Gajowniczek, piange amaramente perché non potrà più rivedere la moglie e i figli, subito padre Kolbe esce dalla sua fila e si presenta al Lagerführer Fritsch, chiedendogli di prendere il posto di quel condannato. Interrogato da Fritsch, padre Massimiliano dichiara di essere sacerdote cattolico e il comandante nazista accetta lo scambio. Anche nel bunker della fame, luogo di grande disperazione, padre Massimiliano mostra sempre eroica serenità e amorosa accettazione di quella dura sofferenza, incitando i suoi compagni a fare altrettanto. Dopo circa 2 settimane, poiché le celle del bunker servono per altri condannati, i nazisti decidono di eliminare i prigionieri ancora sopravvissuti. Padre Kolbe viene ucciso con un'iniezione di acido fenico nel braccio sinistro, mostrando, dopo la morte, un volto radioso e sorridente. È la vigilia dell'assunta, 14 agosto 1941. Il giorno dopo il suo corpo è cremato e le ceneri disperse. La fama di santità di padre Kolbe cresce sempre più dopo la sua morte. Laici ed ecclesiastici che lo hanno conosciuto di persona o di cui hanno sentito parlare auspicano che al più presto il servo di Dio sia proclamato santo. Nel 1948 iniziano i processi canonici ordinari per la causa di beatificazione a Padova, Varsavia, Nagasaki e a Roma. Nel 1952 la documentazione dei processi è presentata alla Sacra Congregazione dei Riti e il 16 marzo 1960 Sua Santità Giovanni XXIII decreta l'introduzione della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Padre Massimiliano Maria Kolbe. Tra il 1961 e il 1962 si svolgono i processi apostolici a Varsavia, Cracovia, Trenton e a Nagasaki. Il 6 giugno 1964 la Sacra Congregazione dei Riti riconosce la validità dei suddetti processi ordinari e apostolici. Il 6 dicembre 1966 inizia la congregazione antepreparatoria e il 27 febbraio quella preparatoria riguardante la discussione sulle virtù eroiche del servo di Dio, che vengono riconosciute il 30 gennaio 1969 da Sua Santità Paolo VI. Con il consenso dei cardinali membri della Congregazione per le cause dei santi, il 14 giugno 1971 Papa Paolo VI approva i due miracoli proposti per la beatificazione del venerabile Padre Massimiliano Kolbe, che ha luogo nella Basilica di San Pietro il 17 ottobre 1971. Dopo questo grande evento, il culto al beato Kolbe cresce ulteriormente e molti fedeli e istituzioni ecclesiali supplicano la Santa Sede di procedere alla canonizzazione del frate polacco, e in particolare i vescovi della Germania e della Polonia chiedono che padre Massimiliano sia proclamato santo e martire. Considerando queste pie suppliche e le relazioni dei competenti dicasteri della Curia Romana, Sua Santità Giovanni Paolo II decide di accondiscendere alle unanimi richieste del popolo di Dio, e il 10 ottobre 1982, in piazza San Pietro, dinanzi a una moltitudine di fedeli, pellegrini, cardinali, vescovi, prelati, definisce santo il beato Massimiliano Maria Kolbe e stabilisce che venga onorato come martire. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Kolbe e la massoneria, articolo di padre Paolo Maria Siano pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana, Casa Mariana Editrice, numero 1 del 2025. Quinta parte dell'articolo. Cenni biografici.